Bentornati carissimi amici, un caloroso saluto dal vostro Enzo che vi ringrazia per l'attenzione che come di frequente spesso ci prestate, mi auguro anche questa sera, anche se forse siamo un po' stanchi visto che siamo arrivati un po' al termine di questa settimana. E proprio ieri ci siamo posti una domanda: se Giosuè fece fermare il sole. Ne abbiamo letto al riguardo nel capitolo 10 di Giosuè. E conformemente a quanto disse Giosuè, al capitolo 10, nel versetto 12, «Sole, fermati su Gabaon e tu, luna, sulla valle di Aialon». Io credo che Dio fermò l'intero sistema solare per compiere questo miracolo. Il sole così divenne inefficace. Giosuè voleva un lasso di tempo maggiore per combattere, così Dio fermò il sistema solare e neutralizzò il calore del sole con qualcosa come una tempesta di grandine. Dio provocò l'arrestarsi del sole tanto da permettere a Giosuè di vincere la sua battaglia. In questo stesso capitolo possiamo anche vedere che Giosuè, quest'uomo, proseguendo la sua campagna nel sud della Palestina, sconfigge 5 re degli Amorei. Porta a termine questa impresa distruggendo le città di Makkeda, Lachis, Hebron, Yarmut ed Eglon. Proseguiamo l'esame di questo capitolo 10 di Giosuè, leggendo della vittoria di Makkeda. Poi Giosuè, con tutto Israele, tornò all'accampamento di Gilgal. Ora i 5 re erano fuggiti e si erano nascosti nella caverna di Makkeda. La cosa fu riferita a Giosuè e gli fu detto: «I 5 re sono stati trovati nascosti nella caverna di Makkeda». Allora Giosuè disse: «Rotolate delle grosse pietre all'imboccatura della caverna e mettetevi degli uomini per far loro la guardia. Ma voi non vi fermate, inseguite i vostri nemici e colpite le retroguardie, non li lasciate entrare nelle loro città, perché il Signore, il vostro Dio, li ha dati in vostro potere». Abbiamo letto i versetti dal 15 al 19 di Giosuè, capitolo 10. E ricordiamoci che questi re e i loro popoli avevano avuto 420 anni per cambiare le loro menti, e così in ogni caso per poter ritornare a Dio. Inoltre, ricordiamoci che Dio aveva fatto conoscere loro che avrebbe dato la terra a Israele e che avrebbe salvato chiunque si fosse rivolto a Lui. Israele dovette stare fuori dalla terra 420 anni, finché l'iniquità degli Amorei fosse compiuta. Quel momento ora era arrivato. Dio portò i figli di Israele attraverso il Mar Rosso, non solo per amore loro, ma anche per dimostrare la potenza della sua redenzione, così come fece per mezzo del sangue quell'ultima notte in Egitto, quando l'angelo della morte passò oltre le case sui cui stipiti era stato messo il sangue. Questo non fu solo per convincere gli egiziani che era il Dio vero e vivente fra gli idoli, ma anche per convincere quei popoli nella terra di Canaan. E ricordiamoci anche che Rab, la prostituta, disse: «Poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi». E lei, questa donna, credeva a queste cose. Ora, se quella donna aveva creduto, anche gli altri avrebbero potuto credere in Dio. Non di meno quella massa di gente che ora stava perdendo la propria vita non credette. Avevano rifiutato la misericordia di Dio e il giudizio stava abbattendosi su di loro. Amica, amico, il messaggio non è affatto cambiato, non è mai cambiato. Dio ama il mondo, Dio ti ama e ha dato il suo Figlio. Se tu crederai in Lui, tu non morirai. Morirai se non credi? Sì. Questo è ciò che fu annunciato a quella gente, ma essi non credettero in Dio. Questo non sarà un bel suono per le tue orecchie, e tu vorresti un'altra musica, un'altra melodia, ma questo è quanto è detto, quanto è scritto nella parola di Dio. Vediamo la conclusione di questo triste episodio e la fine di questi re nei versetti dal 24 al 27 di Giosuè, capitolo 10. E quando quei re furono tolti dalla caverna e condotti da Giosuè, Giosuè chiamò tutti gli uomini di Israele e disse ai capi dei guerrieri che erano andati con lui: «Avvicinatevi, mettete il piede sul collo di questi re». Quelli si avvicinarono e misero il piede sul loro collo. Giosuè disse loro: «Non temete, non vi sgomentate, siate forti e coraggiosi, perché così farà il Signore a tutti i vostri nemici contro i quali dovrete combattere. Al tramonto, Giosuè ordinò che fossero calati dagli alberi e gettati nella caverna dove si erano nascosti, e che all'imboccatura della caverna fossero messe delle grosse pietre. Esse sono rimaste lì fino ad oggi. Questa è un'impressionante schiera di re. 40 anni prima, in quest'epoca, essi furono la ragione che indussero le spie a dire: «Non possiamo invadere la terra, non siamo in grado di conquistarla». Giosuè fece mettere ai capitani dei suoi soldati il piede sul collo di questi re per fortificare il cuore del suo popolo. Essi erano una nazione spaventata. C'è un aneddoto che narra di un soldato che aveva fatto più prigionieri di tutti gli altri e che quando venne festeggiato nella sua città fu avvicinato da una vecchietta che gli chiese: «Che cosa hai provato quando hai catturato tutti quei soldati?» E questo militare rispose: «Che ero sfuggito alla morte». Probabilmente questo è quello che provarono gli israeliti. Dio voleva incoraggiarli. Gli israeliti avrebbero potuto lasciare i re nella caverna, farli morire chiusi dentro. Giosuè invece decise di uccidere i re, impiccandoli. Poi i corpi vennero tolti e seppelliti nella caverna. Non furono lasciati appesi durante la notte, perché una legge diceva: «Il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere appeso è maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità». Parole scritte nel libro del Deuteronomio al capitolo 21, versetto 23. Nel Nuovo Testamento, in Galati al capitolo 3, versetto 13, ci viene detto: «Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno». Cristo, quindi, fu crocifisso, ma essi lo fecero scendere dalla croce, perché sta scritto che maledetto è chiunque pende dal legno. Nel resto del capitolo 10 di Giosuè, cioè dal versetto 29 al 43, ci viene descritta la conquista della Palestina del Sud da parte di Giosuè. Leggiamo semplicemente alcuni versetti, esattamente il 41, 42 e 43. «Così Giosuè li batté da Cades Barnea fino a Gaza, e batté tutto il paese di Goshen fino a Gabaon. Giosuè prese in una volta sola tutti quei re e i loro paesi, perché il Signore, il Dio di Israele, combatteva per Israele. Poi Giosuè con tutto Israele tornò all'accampamento di Gilgal». È importante vedere che è Dio che dà a Israele la vittoria e la conquista. Oggi le nostre vittorie sono in Cristo. La vita vittoriosa è la sua vita che viene vissuta in noi. Così siamo benedetti di ogni benedizione spirituale che rappresentano le conquiste che Egli ci ha promesso. Dopo la conquista del Sud, nei capitoli 11 e 12 di Giosuè, possiamo vedere la conquista del rimanente del territorio, e più precisamente il capitolo 11 contiene la campagna del Nord e la conclusione del ruolo di direzione di Giosuè nella guerra. Poi, nel capitolo successivo, nel capitolo 12, troviamo l'elenco e l'ordine con cui i re vennero sconfitti. Leggiamo ora i primi 6 versetti dal capitolo 11 di Giosuè. «Quando Jabin, re di Asor, ebbe udito queste cose, mandò dei messaggeri a Jobab, re di Madon, al re di Simrom, al re di Aksaf, ai re che erano al nord nella regione montuosa, nella pianura al sud di Kinneret, nella regione bassa, e sulle alture di Dorra, a occidente, ai Cananei d'Oriente e di Occidente, agli Amorei, agli Ittiti, ai Ferezei, ai Gebusei, nella regione montuosa, agli Ivvei, ai piedi dell'Ermon, nel paese di Mispa. E quelli uscirono con tutti i loro eserciti, formando un popolo innumerevole come la sabbia che è sulla riva del mare, e con cavalli e carri in grandissima quantità. Tutti questi re si riunirono e vennero ad accamparsi insieme presso le acque di Merom per combattere contro Israele. E il Signore disse a Giosuè: non li temere, perché domani, a quest'ora, io farò in modo che siano tutti uccisi davanti a Israele. Tu taglierai i garretti ai loro cavalli e darai fuoco ai loro carri». Jabin, re di Asor, nel nord, sembra essere stato l'organizzatore. Egli manda a tutte le nazioni del territorio l'ordine di riunirsi contro Giosuè, perché è ovvio che ora che egli ha sopraffatto il sud starà per muovere verso il nord. E se egli, Giosuè, muoverà verso il nord, invaderà le loro terre, come infatti fece. Come abbiamo già visto, la strategia di Giosuè era stata quella di dividere il territorio in due, e quindi di muovere verso il sud, che non poteva così più avere l'aiuto dal nord. Così i re del nord si organizzarono tra di loro. I versetti 7 e 8 di Giosuè, capitolo 11, dicono: «Giosuè, dunque, con tutta la sua gente di guerra, marciò all'improvviso contro di essi alle acque di Merom, e piombò loro addosso. Il Signore li diede nelle mani degli israeliti, i quali li batterono e li inseguirono fino a Sidone la Grande, fino a Misefrot Maim e fino alle valli di Mispa, verso oriente. Li batterono senza lasciarne scampare nessuno». La strategia di Giosuè, dopo aver diviso il territorio in due, fu quella di piombare sul nemico repentinamente. Puoi notare che sia Alessandro il Grande che Napoleone usarono la stessa tattica. Nel caso di Giosuè, però, è detto che fu il Signore a darli nelle loro mani perché fossero sconfitti. Non fu comunque, per così dire, una passeggiata. Leggiamo i versetti 18 e 19, sempre dal capitolo 11. Giosuè fece per lungo tempo guerra a tutti quei re. Non ci fu città che facesse pace con i figli di Israele, eccetto gli Ivvei che abitavano a Gabaon, le presero tutte, combattendo. Fu quindi una campagna lunga ed amara. Ora, nel capitolo 12, ci viene dato l'elenco dei nomi dei re che Israele conquistò. Questi sono i re del paese battuti dai figli di Israele, i quali presero possesso del loro territorio di là dal Giordano, verso oriente, dalla valle dell'Arnon fino al monte Ermon, con tutta la pianura orientale. Sicon, re degli Amorei, che abitava a Chesbon e dominava da Aroer, che è sulle sponde del torrente Arnon, e dalla metà della valle e dalla metà di Galad, fino al torrente Yabbok, confine dei figli di Ammon. Sulla pianura fino al mare di Kinneret, verso oriente, e fino al mare della pianura, cioè il mar Salato, a oriente, verso Bet Yesimot, e dal lato di mezzogiorno fino ai piedi delle pendici del Pisga. Poi il territorio di Og, re di Basan, uno dei superstiti dei Refaim, che abitava ad Astaroth e a Edrei, e dominava sul monte Ermon, su Salca, su tutto Basan, sino ai confini dei Gesuriti e dei Maacatiti, e sulla metà di Galad, confine di Sicon, re di Chesbon. Mosè, servo del Signore, e i figli di Israele li batterono, e Mosè, servo del Signore, diede il loro paese come possesso ai Rubeniti, ai Gaditi e a mezza tribù di Manasse. Questi sono i re del paese che Giosuè e i figli di Israele batterono di qua dal Giordano a occidente, da Balad Gad, nella valle del Libano, fino alla montagna Brulla, che si eleva verso Seir, paese che Giosuè diede in possesso alle tribù di Israele, secondo la parte che ne toccava a ciascuna. Nella zona montuosa, nella regione bassa, nella pianura, sulle pendici, nel deserto e nella regione meridionale. Il paese degli Ittiti, degli Amorei, dei Cananei, dei Ferezei, degli Ivvei e dei Gebusei. Il re di Gerico, il re di Ai, vicino a Betel. Il re di Gerusalemme, il re di Hebron, il re di Armut, il re di Lachis. Il re di Debir, il re di Geder, il re di Corma, il re di Arad, il re di Libna, il re di Adullam, il re di Makkeda, il re di Betel, il re di Tappua, il re di Kefer, il re di Afek, il re di Saron, il re di Madon, il re di Azor, il re di Simron Meron, il re di Aksaf, il re di Tanak, il re di Megiddo, il re di Kedes, il re di Jokneam al Carmelo, il re di Dor sulle alture di Dor, il re di Goim a Gilgal, il re di Tirsa, in tutto 31 re. Francamente la lettura di un capitolo come questo non è molto entusiasmante e penso forse qualcuno si potrebbe essere anche un attimino annoiato, ma la cosa che mi ha impressionato è il dettaglio con cui il Dio dell'universo è entrato in questioni come queste. Potremmo pensare che egli, il Signore, vorrebbe costantemente occuparsi di vaste questioni con termini grandiosi, ma Dio scende direttamente nella misera quotidianità in cui tu ed io viviamo. C'è una lezione qui per noi. Tu ed io talvolta esitiamo a portare in preghiera a Dio i piccoli dettagli della nostra vita. Pensiamo magari non dovremmo parlargli di cose come queste. Bene, amica, amico, invece devi parlargli di quelle cose. Egli vuole ascoltarle ed egli prende nota. Ecco il capitolo su questi re. Io non so nulla su di loro, ma Dio sì. Egli registra tutto. Conosci il libro della vita dell'agnello? Il tuo nome è scritto su questo libro, amica, amico. Il tuo nome viene scritto nel libro della vita quando credi in Gesù Cristo come tuo Salvatore. Il tuo nome non sarà mai scritto là, su quel libro, per i tuoi sforzi. Se il tuo nome si trova in questo libro, tu hai la vita eterna in Cristo. Così, voltando ancora una volta pagina, giungiamo al capitolo 13, capitolo 13 del libro di Giosuè, dove troveremo l'assegnazione della terra alle due tribù e mezzo al di là del fiume Giordano. Leggiamo il primo versetto. Giosuè era vecchio, ben avanti negli anni. Il Signore gli disse: «Tu sei vecchio, ben avanti negli anni, e rimane ancora una grandissima parte del paese da conquistare». Abbiamo passato solo il punto che segna la metà di questo libro e troviamo che Giosuè è già diventato vecchio e carico di anni. Non sarà più in grado di condurre i figli di Israele per molto tempo ancora. Ed egli fu il condottiero che Dio usò per la conquista della terra. Ma la guerra continua. Egli aveva circa 80 anni. 80 anni quando Dio lo chiamò ed ora, pensate, ha superato i 100. Ha guidato Israele per molti anni. Il tempo sembra essere passato più velocemente da quando Israele è nella terra promessa. Il viaggio nel deserto sembrava lungo e strascinato a confronto. Ora gli israeliti si trovano nella terra del latte e del miele, afferrano i loro possedimenti e il tempo passa velocemente. Amica, amico, il tempo non passerebbe così lentamente per alcune persone se queste stessero vivendo la vita per Dio. Quanto sfugge velocemente il tempo quando lo stai servendo. Spesso, al termine di un ministero per Dio, sperimentiamo di più la mano di Dio e siamo più coscienti della sua guida che in qualsiasi altro momento della nostra vita. Penso che Giosuè sperimentò proprio questa cosa. Apparentemente, gli israeliti sembrano comportarsi molto bene. Arrivarono nella terra, si collocarono giustamente al centro, conquistarono il sud e poi si rivolsero al nord, ma il Signore ricordò a Giosuè che rimaneva molta terra da possedere, molta terra da conquistare. E dopo aver fatto un lavoro estenuante, amici ascoltatori, sarà così anche per te e per me. È stato così per ogni servo di Dio. Egli non compirà mai tutto ciò che avrebbe voluto. In Filippesi 3, al versetto 12, l'Apostolo Paolo dice: «Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù». Dio disse che la terra che avrebbero calpestato i figli di Israele sarebbe stata loro. Ed essi comunque non camminarono su tutto il territorio. Neppure noi saremmo capaci di possedere tutte le nostre benedizioni spirituali. Ho incontrato parecchie persone credenti che pensavano di possederle tutte. Esse erano soddisfatte della vita che conducevano e non desideravano accostarsi al premio della celeste chiamata di Dio in Gesù Cristo. Come detto in Filippesi al capitolo 3, versetto 14, il compito di comando di Giosuè ora è terminato. Non sarà più ancora per molto il generale Giosuè. Il suo prossimo dovere sarà quello di dividere la terra e in particolare di assicurarsi che le promesse di Mosè per le due tribù e mezzo si compiano. Ricorderai che queste tribù avevano scelto di possedere la terra dall'altra parte del Giordano, promettendo però di aiutare il popolo nella conquista di tutto il territorio. Vediamo cosa ci viene detto nei versetti 7 ed 8 di Giosuè capitolo 13. Spartisci dunque l'eredità di questo paese fra le nove tribù e la mezza tribù di Manasse. I Rubeniti e i Gaditi, con l'altra metà della tribù di Manasse, hanno ricevuto la loro eredità, che Mosè, servo del Signore, diede loro di là dal Giordano a oriente. Di seguito viene poi precisato il territorio toccato a ogni singola tribù. Il mandato di Giosuè, che abbiamo al capitolo 1 nel versetto 6, «Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro». Bene, dicevo, questo ordine, questo mandato, non includeva solamente la conquista della terra, ma anche la divisione. Egli non assegnò solo quelle parti di Canaan che erano già state conquistate, ma anche quelle parti che sarebbero state conquistate in seguito. Possiamo infine leggere l'ultimo versetto del capitolo 13, vale a dire il versetto 33, che ricorda come ai Leviti non era dato un territorio particolare, una regione delimitata. Ricorderai infatti che avevano diritto ad alcune città e al terreno circostante. Versetto 33. Ma alla tribù di Levi Mosè non diede nessuna eredità. Il Signore, il Dio di Israele, è la sua eredità, come egli aveva detto. E con questo versetto, con questo passo dal libro di Giosuè, finisce la nostra passeggiata attraverso la Bibbia per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Quindi io ti invito a risentirci la prossima volta, vale a dire lunedì prossimo. Intanto ti auguro un buon riposo, un buon weekend. Mi raccomando, ci sentiamo lunedì. Ciao.